Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Un saluto a tutti voi cari amici di Radio Incontri in Blu che siete in questo momento all'ascolto, un ben trovati da Romano Scaramucci. Abbiamo ascoltato insieme il Vangelo di Marco della 33esima domenica del tempo ordinario, che potremmo sottotitolare L'efficacia nascosta della croce. Infatti le parole di Gesù che leggiamo in questa domenica fanno parte di un discorso che appartiene al genere apocalittico, un genere che si esprime attraverso un linguaggio immaginoso, diciamo così. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno. Questo discorso di Gesù non ha interesse a raccontare la fine del mondo, ma di più il senso della storia. Molto spesso l'esperienza quotidiana sembra dirci che il male vince e il bene perde, ma è veramente così? Per valutare le cose in profondità, non lasciarsi ingannare dalle apparenze, è necessario che i discepoli escano dai tempi brevi e spingano lo sguardo oltre il proprio naso, lontano. È per questo, solo per questo, che l'ultimo discorso di Gesù non parla direttamente della croce, che pure continua ad essere in qualche modo presente, ma nel ritorno del Figlio dell'uomo in potenza e gloria. Quest'ultima affermazione vuole rassicurarci che l'efficacia nascosta della croce, cioè quella sua possibilità di gloria, di vittoria, che in questo momento ci rimane nascosta, alla fine dei tempi apparirà di fronte a tutti. Come è detto chiaramente nella prima parte del discorso, che però la lettura di questa liturgia tralascia, la comunità cristiana verrà a trovarsi in situazioni complesse, difficili. Sorgeranno falsi profeti e falsi messia e faranno segni che sembreranno convincenti allo scopo di trarre in inganno gli stessi credenti. Comparirete davanti a governatori e re per causa mia e sarete odiati da tutti. Si leverà popolo contro popolo, regno contro regno. Ecco, in simili situazioni il discepolo, ma non soltanto il discepolo del tempo, ma noi stessi possiamo trovarci, anzi, sembrano parole che riassumono la situazione mondiale di questi difficili tempi. Ecco, in queste situazioni ci troviamo un po' frastornati, delusi e toccati anche dal dubbio che la croce di Gesù sia un fatto quasi sprecato oppure impotente. Il mondo sembra continuare come prima, anzi, tante volte diciamo le cose vanno sempre peggiorando con il carico di odio, con le guerre, con gli errori. Ma quali sono le risposte, o meglio, le raccomandazioni di Gesù? Eccole, sono queste, ascoltatele bene. Non allarmatevi, non preoccupatevi, pregate, non ci credete, state attenti, sappiate che Egli è vicino e alle porte. Atteggiamenti che certo sono facili a dirsi, ma difficili a praticarsi, e che sono possibili soltanto se si è sostenuti da una grande fede. È solo da una grande fede che scaturiscono la serenità, la vigilanza, la capacità di distinguere tra i veri e i falsi profeti, i veri e i falsi rinnovamenti. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ecco, io credo che questa assicurazione sia proprio l'ultima consegna di Gesù, il punto fermo, il cardine che giustifica, anzi richiede nel discepolo, quindi in noi stessi, la serenità, la fedeltà, la certezza che il figlio dell'uomo ritornerà e che l'avvenire, a dispetto direi di tutte le esperienze contrarie, di tutto quello che negativamente ci tocca, è saldamente, fortemente nelle mani di colui che fu crocifisso, cioè di Gesù. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 10 al 16 di novembre, e la Chiesa ricorda San Leone il 10 novembre, l'11 San Martino, il 12 novembre San Renato, il 13 San Diego, il 14 San Giocondo, il 15 novembre Sant'Alberto e il 16 novembre Santa Geltrude. Oggi voglio ricordare San Martino, l'11 novembre, un santo molto comune e molto amato. Nato verso il 315 a Sabaria in Pannonia da un tribuno romano, a 15 anni indossava già la divisa militare, divisa che comprendeva il leggendario mantello in cui Martino era avvolto il giorno in cui, cavalcando, spedito, si imbatté in un povero seminudo. Con un gesto impulsivo, Martino tagliò in due il mantello e ricoprì il poveretto. Quella notte, in sogno, Gesù gli apparve e gli sorrise avvolto proprio in quel mantello. L'altra metà fu poi custodita religiosamente in una cappella che prese il nome appunto da cappa, il cui custode venne chiamato cappellano, così come divise il suo pastrano. Con lo stesso spirito Martino seppe moltiplicare le opere di bene. Lasciata la vita militare, infatti, dopo una breve parentesi di vita eremitica, fu ordinato sacerdote da Sant'Ilario e divenne vescovo di Tours, dedicandosi all'evangelizzazione del centro della Francia. E vi si dedicò con tale impegno e fervore da guadagnarsi l'amore dei poveri e di quanti subivano ingiustamente, e nella stessa misura l'inimicizia di coloro che nel clero avrebbero preferito il quieto vivere. Uno in particolare, un prete chiamato Brizio, che gli ispirò la celebre frase: «Se Cristo ha sopportato Giuda, perché io non dovrei sopportare Brizio?» Morì a Candé nel 397 durante una visita pastorale. La sua vita è un esempio perfetto di come l'amore produce amore. Lo dimostrano i suoi funerali, un'apoteosi, e l'amore entusiastico di cui fu sempre circondato in vita. La festa di San Martino era il capodanno dei contadini che in quel periodo chiudevano i conti agrari, così si poteva provvedere a pagare i debiti, a vestire la famiglia e a traslocare da cui deriva il detto fare San Martino. Quindi auguri a tutti i Martino, a tutte le Martine e a tutti coloro che portano i nomi dei santi che abbiamo appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a sfogliare il giornale del passato per capire e vedere com'era la vita dei nostri antenati tra fatti e misfatti. Il 10 novembre del 1441 a Cortona viene murata la prima pietra della fabbrica del nuovo ospedale da costruire parallelamente al fianco meridionale della chiesa di San Francesco. 11 novembre 1266 il conte Guido Novello, che alla morte di Manfredi si era impadronito di Firenze, viene cacciato dalla città e si ritira nel suo feudo in Casentino. 12 novembre 1481 a Cortona si innalza la prima colonna della Pieve di Santa Maria, che qualche decennio dopo diverrà la cattedrale della città e ancora lo è. 13 novembre 1381 il popolo aretino insorge contro il vicario regio Guglielmo, vescovo di Giurino, ed assale il Cassero dove egli si è rifugiato. 14 novembre 1497 a Milano Luca Pacioli, nativo di Borgo Sansepolcro, termina il trattato De Divina Proporzione che, arricchito dalle tavole di Leonardo da Vinci, viene presentato a Ludovico il Moro. 15 novembre 1432 il generale Ambrogio scrive a Niccolò Fortebraccio, nuovo feudatario di Sansepolcro, perché protegga l'abate del borgo dal vescovo Tifernate. E siamo all'ultima notizia del giornale del passato. 16 novembre 1574 muore ad Arezzo il medico aretino Francesco Giustini. Si era addottorato all'Università di Siena ed era stato maestro di medicina in quell'ateneo. Ed eccoci alla frase da leggere insieme, da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase molto breve ma molto forte. È di Santa Teresa di Gesù. Lo Spirito di Dio, se è Lui, apporta sempre umiltà. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Il mondo della musica in questi giorni è in lutto perché Quincy Jones, produttore rivoluzionario che ha cambiato la musica afroamericana, mondiale potremmo dire, è morto all'età di 91 anni nella sua casa di Los Angeles. Noto per le sue grandi collaborazioni con Frank Sinatra, con Ray Charles, per aver prodotto l'album più venduto della storia, il famoso Thriller di Michael Jackson. Nella sua lunghissima storia di grandi successi, vita comunque da musicista, iniziò proprio come trombettista. Come musicista, infatti, Quincy Jones è passato dal bebop di Charlie Parker e Dizzy Gillespie all'art pop, vivendo al massimo e sempre sull'onda dello spirito del tempo la musica, con un atteggiamento, potremmo dire, da visionario. Probabilmente la sua fama da grande produttore ha superato il suo amore per la musica suonata, ma come ricordate, ha iniziato proprio nelle piccole band della sua città insieme a Ray Charles. a suonare appunto la tromba e ha condiviso il palco insieme a leggendari artisti che hanno contraddistinto la nostra epoca come Lionel Hampton o Herbie Hancock. Allora ho deciso di ricordarlo proprio nel suo ruolo di musicista con la sua tromba, con al contrabbasso il grande Ray Brown, in un brano intitolato Walking in Space del 1969, con Quincy Jones alla tromba. Romano Scaramucci vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto, vi auguro di trascorrere una buona settimana e come sempre ciao e a risentirci.